Stiamo studiando il libro di Malachia ed è un libro molto potente. Malachia ci parla dei peccati di Israele, alcuni peccati specifici, e ci rivela anche alcuni peccati che possiamo avere anche noi, così che possiamo valutare la nostra vita, il nostro cuore, e vedere se anche noi abbiamo gli stessi peccati. Però Malachia ci rivela anche più di Dio, più del suo cuore per il suo popolo. Infatti è proprio un cuore di amore che spinge Dio a parlare al suo popolo, così che possono riconoscere i loro peccati e poi ravvedersi, tornare a Lui. Dio vuole avere un rapporto stretto con il suo popolo, con noi. Nell'ultimo sermone abbiamo guardato la prima parte di Malachia 2. Nella prima parte del capitolo abbiamo visto il peccato dei sacerdoti di Israele, che si erano sviati dalla via di Dio e che non stavano vivendo il loro ruolo di sacerdoti come Dio intendeva. Abbiamo visto che quei sacerdoti non avevano le caratteristiche che Dio aveva dato per loro, ma abbiamo anche visto che quelle caratteristiche sono le stesse caratteristiche che dobbiamo avere anche noi nella vita cristiana. E poi ci siamo lasciati ricordando l'amore di Dio, l'amore di Dio che parlava ai sacerdoti, mostrando loro il loro peccato, in modo che potessero ravvedersi. E quello stesso amore che Dio aveva verso di loro, lo ha anche verso di noi. Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo guardare l'ultima parte del capitolo 2. E anche qua troviamo altri esempi di peccati che il popolo stava commettendo, e che sono tutti peccati in cui anche noi possiamo cadere. Quindi, dopo essersi rivolto ai sacerdoti, Dio adesso si rivolge di nuovo al popolo di Israele, e riprende loro per alcuni peccati. Seguite mentre leggo in Malachia 2, dal versetto 10. Non abbiamo tutti uno stesso Padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? Perché dunque agiamo con perfidia l'uno verso l'altro, profanando il patto dei nostri padri? Giuda ha agito con perfidia e un'abominazione è stata commessa in Israele e in Gerusalemme, perché Giuda ha profanato il luogo santo dell'Eterno, che egli ama, e ha sposato la figlia di un Dio straniero. L'Eterno sterminerà dalle tende di Giacobbe colui che fa questo. Chi veglia e chi risponde e chi offre un'oblazione all'Eterno degli eserciti. C'era un grave peccato in Israele, un peccato che stava macchiando il popolo e li stava trascinando lontani da Dio. Il popolo aveva disubbidito a un comandamento che Dio aveva dato, ed era un comandamento molto chiaro e preciso, il comandamento di non mescolarsi con i popoli che erano intorno a loro. Ma il popolo non ha ascoltato Dio, ha scelto di disubbidire, ha scelto di sposare, dice figli di un Dio straniero, hanno scelto di sposare donne che appartenevano a questi popoli che stavano intorno, che erano popoli pagani, avevano i loro idoli, non seguivano Dio. Queste donne straniere non conoscevano l'unico vero Dio, che è il Dio di Israele. Piuttosto, loro seguivano falsi dei, seguivano degli idoli. E il motivo per cui Dio aveva dato questo comandamento di non mescolarsi con questi popoli era perché nel momento in cui si sarebbero sposati con donne dei popoli circostanti, avrebbero portato all'interno del popolo l'idolatria che loro avevano. In questo modo avrebbero fatto diventare il popolo impuro, avrebbero contaminato il popolo di Israele. La disubbidienza iniziale di sposare non credenti, di sposare donne che appartenevano a questi popoli, ha portato poi il popolo a peccare ancora più gravemente nell'idolatria. Hanno abbandonato Dio. Come dice il versetto 11, hanno profanato il luogo santo dell'Eterno. E questo è un peccato gravissimo agli occhi di Dio. Allora magari, mettiamoci nei panni di questi uomini, magari quelle donne erano belle, attraenti. L'idea di sposare queste donne poteva sembrare un'ottima idea. Poteva sembrare che avrebbe portato cose buone per il popolo, per loro. Perché il peccato, fratelli, promette sempre cose belle. Il peccato ci promette tanto. E al di sopra di ogni cosa, il peccato promette di darci un cuore soddisfatto. Ma lo fa veramente? Veramente soddisfa il nostro cuore? E sappiamo la risposta, no? No, non soddisfa il nostro cuore. Piuttosto ci ruba le benedizioni che Dio ci dà. E poi ci lascia con le conseguenze amare del peccato. Il peccato di sposare non credenti ha portato il popolo, ha contaminato il popolo e lo ha portato a cadere nel peccato più grave dell'idolatria. E nel versetto 12 Dio annuncia quale sarebbe stata la conseguenza per questo peccato. E rileggo il versetto 12. L'Eterno sterminerà dalle tende di Giacobbe colui che fa questo. Chi veglia e chi risponde e chi offre un'oblazione all'Eterno degli eserciti. Allora avete visto qual è la conseguenza? La conseguenza per il peccato del popolo era sterminio. Dio avrebbe distrutto chi aveva peccato contro di lui. Tale è la santità di Dio. Il peccato di idolatria è gravissimo agli occhi di Dio. È proprio contro Dio stesso, è un disprezzo a Lui. Ed è ancora più grave quando non solo pecchiamo noi, ma anche trasciniamo altri in quel peccato. Dio è geloso della sua gloria e per questo odia quando attribuiamo a falsi dei quello che invece spetta solo a Lui. Però notate anche un altro aspetto in questo versetto, perché dice che Dio sterminerà una categoria specifica di persone e dice l'Eterno sterminerà dalle tende di Giacobbe chi? Colui che fa questo, chi veglia e chi risponde e chi offre un'oblazione all'Eterno degli eserciti. Allora, chi veglia, chi risponde, chi offre un'oblazione, questi erano tutti i modi in cui i giudei adoravano Dio. Allora perché Dio dovrebbe sterminare questi? Dio sta parlando contro chi, pur avendo peccato ed essendo nel peccato di idolatria, comunque continuava a portare la facciata di essere un buon credente, di vivere per Dio, di adempiere tutti i suoi doveri spirituali. Dio odia profondamente quando noi siamo nel peccato, siamo lontani da Lui, ma comunque portiamo la facciata di voler servire Dio, di essere buoni credenti. Quando stiamo peccando, ma o per la bella figura, o mettendo a tacere la nostra coscienza, comunque continuiamo a fare tutte le azioni esterne che danno l'impressione che siamo molto spirituali, molto vicini a Dio, quando in realtà siamo lontani da Dio. Dio odia questo, fratelli. Non viviamo così. Piuttosto, il contrario, il cuore che Dio vuole, è un cuore umile, un cuore sensibile, che quando vede il proprio peccato, lo confessa e lo abbandona e ritorna a Dio. Allora, il popolo di Israele aveva peccato grandemente contro Dio e Dio era adirato contro di loro. Il fatto che Dio parla al popolo è per avvisarli, perché stava per mandare durissima disciplina contro di loro. Allora, vedete quanto il peccato è un inganno? Il peccato promette tanto, ma alla fine non dà nulla, ma toglie anche le benedizioni che Dio ci ha dato. Però non puntiamo il dito contro Israele troppo presto, perché anche noi facciamo la stessa cosa a volte. Non è che anche noi pecchiamo contro Dio allo stesso modo? Non è che anche noi a volte trasgrediamo i comandamenti di Dio, che Dio ci dà per il nostro bene? Dio aveva comandato al popolo di non sposare queste donne straniere perché voleva mantenere puro il popolo. Non era per cattiveria contro di loro. E non è che anche a noi Dio dà comandamenti che sono per il nostro bene? E non è che anche noi trasgrediamo i comandamenti di Dio e ci attiriamo addosso dolore e sofferenza che non servivano? Loro sposavano donne straniere, donne non credenti, e così avevano molto contatto con il peccato, e in questo modo avevano più tentazione, erano più pronti a cadere. Ma non è che anche noi possiamo fare la stessa cosa? Oggi possiamo avere molto contatto con il peccato proprio in casa nostra, senza andare a cercare una moglie al di fuori. Possiamo avere quel contatto in casa nostra, tramite internet, televisione, con le compagnie sbagliate, con amicizie, con non credenti. Quanto è importante che capiamo, che ci rendiamo conto che la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Non era solo Israele che era capace a peccare così. Sappiamo bene questo, anche noi lo facciamo. Ed è triste, ed è grave quando pecchiamo e quando abbandoniamo Dio per seguire degli idoli che sono falsi e che non possono benedire. Però per la grazia di Dio abbiamo il perdono se ci ravvediamo, se ci umiliamo e se lasciamo i nostri idoli e corriamo a Dio. Poi dal versetto 13 Dio va avanti e va avanti a riprendere il popolo per un altro loro peccato. E questo peccato riguarda vari di noi in questa stanza, riguarda i mariti e riguarda come noi mariti trattiamo le nostre mogli. In Israele c'era un peccato molto diffuso e che i mariti non stavano amando le loro mogli per niente. E poi usavano il divorzio per liberarsi delle loro mogli. Dio odia il divorzio. Seguite mentre leggo dal versetto 13. Voi fate anche quest'altra cosa. Coprite l'altare dell'Eterno di lacrime, di pianto e di lamenti, perché Egli non riguarda più con favore la vostra offerta e non la riceve più con piacere dalle vostre mani. Eppure dite, per quale ragione? Loro piangevano, facevano lamenti, perché capivano che Dio non guardava più le loro offerte con favore. All'esterno erano molto aggravati da questo, ma lo erano veramente di cuore? Loro dicevano, dice qua, lo dicevano, per quale ragione? Perché Dio non guarda, non ha più, non prende più piacere con le nostre offerte? Perché? Ma pensiamo un attimo, fratelli, a cosa sta implicando questo. Questo implica che Dio non stava mostrando loro il motivo per cui non li guardava più con un occhio di favore. Implica che Dio non vuole veramente farci vedere i nostri peccati. Siamo noi che dobbiamo cercare di vederli. Fratelli, Dio non fa così. Dio non vuole che siamo in confusione. Dio non è che ci lascia, non ci riguarda più con favore e finché noi non abbiamo capito, indovinato qual era il nostro peccato. Dio ci mostra i nostri peccati, se vogliamo vederli. Dio parla al nostro cuore. Sta parlando a Israele tramite Malachia in modo molto chiaro e molto dettagliato su quali erano i loro peccati. Il cuore di Dio è questo. Dio vuole mostrarci il nostro peccato. Se noi siamo umili e abbiamo orecchie e cuori aperti a voler sentire quello che Lui ha da dirci, Dio ci mostra il nostro peccato, non è che ce lo nasconde. Perché Lui desidera la nostra santificazione molto più di quanto noi la desideriamo, numero uno, e numero due, Lui desidera che abbiamo un rapporto stretto con Lui. Perciò è chiaro che quando loro dicevano per quale ragione, loro si stavano autoingannando, loro sapevano qual era il loro peccato, volevano vedersi come spirituali, piangevano, facevano lamenti perché Dio non accettava le offerte, però rifiutavano di vedere il loro peccato. E Dio riprende loro duramente per il loro peccato e glielo mette davanti ancora una volta. Riprendo dal versetto 14 e notate qual è il peccato per cui Dio li riprende così duramente. E dice, eppure dite, per quale ragione? Poiché l'Eterno è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti sei comportato perfidamente, benché ella sia la tua compagna e la moglie del tuo patto. Ma non li fece Dio uno, e non di meno lo Spirito rimase in lui? E perché mai uno? Poiché egli cercava una discendenza da Dio. Badate dunque al vostro spirito, e nessuno si comporti perfidamente verso la moglie della sua giovinezza. Poiché l'Eterno, il Dio di Israele, dice che egli odia il divorzio e chi copre di violenza la propria veste, dice l'Eterno degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e non comportatevi perfidamente. Dio riprende severamente il popolo e in modo specifico i mariti perché stavano peccando gravemente contro Dio, peccando contro le loro mogli. Si stavano comportando perfidamente contro le loro mogli e stavano usando il divorzio per lasciare la propria moglie e prenderne un'altra. Comportarsi perfidamente vuol dire comportarsi con cattiveria, con malvagità. Ed è il contrario, è l'esatto contrario di quello che Dio intende quando comanda ai mariti di amare la moglie. Dio ci comanda ad amare le nostre mogli teneramente, come Cristo ama la Chiesa. Ma in Israele era molto diffuso il peccato da parte dei mariti di comportarsi perfidamente contro le loro mogli e di divorziare. Dio ha creato il matrimonio. Questo è un rapporto che Dio ha creato ed è il rapporto più stretto tra tutti i rapporti che ci sono su questa terra. Il matrimonio è un rapporto che è creato per durare e per durare per tutta la vita, se non è che uno dei due muore prima. Non è un rapporto temporaneo. Dio intende che il matrimonio vada avanti anche quando ci sono difficoltà, quando ci sono scontri, quando le cose non sono facili. E certamente Dio non vuole che sia un rapporto che si rompe facilmente. Allora, se guardiamo intorno a noi, la società vive il contrario di quello che Dio intende per il matrimonio. Nella società il divorzio è normale ed è relativamente facile. E nel Nuovo Testamento vediamo che Dio concede due situazioni in cui è possibile divorziare. Che uno è in caso di fornicazione, quando uno dei due coniugi non è fedele all'altro, e Gesù parla di questo in Matteo 5, e vi leggo Matteo 5, 31 e 32, che dice, è stato pure detto, chiunque manda via la propria moglie le dia l'atto del divorzio. Ma io vi dico, chiunque manda via la propria moglie, eccetto in caso di fornicazione, la fa essere adultera. E chiunque sposa colei che è stata mandata via commette adulterio. Qui è chiaro che in caso di fornicazione è ammesso il divorzio, ma questo non esclude la possibilità che il coniuge che è stato infedele si ravveda e che l'altro lo perdoni e che continuino a stare insieme. Non è in quel senso un comandamento, è una concessione, è una possibilità. E il secondo caso invece in cui è ammesso il divorzio è nel caso di un matrimonio misto tra un credente e un non credente, ma solo se è il non credente che vuole lasciare il matrimonio. E leggiamo di questo in 1 Corinzi 7, il versetto 15, che dice, ma se il non credente si separi pure. In tal caso il fratello o la sorella non sono più vincolati, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Perciò se il coniuge non credente vuole lasciare il coniuge credente, in quel caso il divorzio è permesso. Ma in tutti gli altri casi il divorzio è vietato. E se ci pensate, ha senso. Dio ha stabilito il matrimonio come un rapporto speciale. È il rapporto più speciale tra tutti i rapporti su questa terra, perché è un rapporto che è fatto per simboleggiare il rapporto che c'è tra Cristo e la Chiesa. Il rapporto tra Cristo e la Chiesa non è un rapporto temporaneo, non è un rapporto che va avanti solo finché tutto va bene e poi si può rompere facilmente. Il rapporto che noi, che siamo la Chiesa, il corpo di Cristo, il nostro rapporto con Cristo è un rapporto eterno. La Chiesa, la vera Chiesa, di quelli che sono i veri figli di Dio, veramente salvati, è la sposa di Cristo. Non ci sarà mai un divorzio tra Cristo e la sua sposa. E similmente nel matrimonio terreno, che rispecchia il matrimonio tra Cristo e la Chiesa, anche nel matrimonio terreno non deve esserci divorzio. I casi che abbiamo visto sono eccezioni, non devono essere la normalità, dovrebbero essere situazioni estremamente rare e sono sempre situazioni dolorose. Questo è quello che Dio intende per il matrimonio e per il divorzio, ma in Israele non stavano seguendo quello che Dio intende. Piuttosto avevano cominciato a divorziare facilmente, era un peccato diffuso che i mariti facevano, un po' per liberarsi delle loro mogli. E questa era solo una brutta conseguenza di un altro peccato che questi mariti commettevano e che stava alla base. Ed è il peccato che loro non stavano amando le loro mogli come avrebbero dovuto. Il divorzio è solo il risultato di vivere con egoismo il rapporto, il matrimonio. È un peccato che in realtà rivela tanti altri peccati che stanno alla base. E per questo è un peccato che allontana da Dio. E quale conseguenza ha portato questo peccato? Dio non stava più riguardando le loro offerte con favore. E dice, non le stava più ricevendo con piacere. In altre parole, il peccato del popolo, dei mariti in modo particolare, aveva creato un muro, una separazione tra loro e Dio. Non avevano più il favore di Dio, perché avevano voltato le spalle a Dio. Fratelli e sorelle, questa è la condizione più terribile in cui possiamo trovarci. Essere separati da Dio a causa del nostro peccato. Voltare le spalle a Dio. Questo è grave. Però fermiamoci un attimo, perché riconoscere il peccato di Israele, di quei mariti, in sé non ci aiuta, se non è che ci fermiamo anche a guardare le nostre vite, i nostri cuori. In questo brano, questo peccato riguarda i mariti, però possiamo estendere il principio anche alle mogli e agli altri rapporti che abbiamo in questa vita. Allora mi rivolgo a te, che sei un marito. In Israele, i mariti avevano smesso di amare e di curare teneramente le loro mogli e questo poi portava a divorziarle. Forse tu non hai divorziato tua moglie in modo ufficiale, ma nel tuo cuore? Pensiamo a questo. Come ti stai comportando con tua moglie? La stai amando e curando teneramente? Veramente? Rileggo il versetto 14, un versetto molto potente, che dice, eppure dite, per quale ragione? Poiché l'Eterno è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti sei comportato perfidamente, benché ella sia la tua compagna e la moglie del tuo patto. Allora per te che sei un marito, qui c'è la domanda che devi farti. Come mi sto comportando con la moglie della mia giovinezza? La sto veramente amando e curando come Dio mi comanda in ogni aspetto della vita? Fratelli, noi tutti sappiamo, specialmente noi mariti, sappiamo quanto è una fatica amare la nostra moglie. È un impegno costante amare la nostra moglie. All'inizio del matrimonio spesso è facile amare, per così dire amare, perché c'è un certo fascino di questo nuovo rapporto, ma poi, man mano che si vive insieme, man mano che passa il tempo, più che i peccati dell'uno e dell'altro vengono fuori e ci sono, cominciano ad esserci scontri, e più diventa difficile amare la propria moglie. E lo stesso vale anche per la moglie verso il marito. Amare le nostre mogli è una fatica, è un impegno costante e in un certo senso è una lotta all'ultimo sangue contro la nostra carne, giorno per giorno. Perché la carne non vuole amare, la carne non vuole sacrificarsi, la carne vuole vivere per sé, ottenere per sé, vuole usare gli altri per ottenere i vantaggi per sé. La carne vuole tranquillità, la carne vuole raggiungere i propri traguardi. Ma fratelli, la carne non può benedirci, mai. Se tu ami tua moglie, se veramente ami tua moglie, tu sei pronto a sacrificarti per lei, come Cristo si è sacrificato per la Chiesa. Allora, alla luce di questo, ti chiedo ancora, tu stai amando tua moglie come Cristo ti comanda? In questo brano Dio parla ai mariti in modo particolare, però il principio che c'è dietro si applica anche a tutti gli altri rapporti, non solo al matrimonio. I mariti devono amare le proprie mogli, questa è la base del matrimonio, è la parte fondamentale del ruolo di marito. Forse tu non sei marito, forse tu non sei neanche sposato. In generale, nei rapporti che hai, stai vivendo i ruoli che tu hai come Dio intende? Stai vivendo i tuoi ruoli come Dio ti comanda? O stai trascurando certi aspetti? O che possiamo subito riconoscere quando non stiamo vivendo come Dio ci comanda? Perché quando viviamo così, ci separa da Dio, è un peccato contro Dio, ma anche porta tanto male nei rapporti con le altre persone. Ferisce, crea ferite, crea cicatrici che a volte sono anche difficili da guarire, a volte non guariscono. O che possiamo subito riconoscere quando stiamo peccando nei nostri rapporti, in modo che possiamo ravvederci e tornare a Dio. Fratello, sorella, se Dio ti sta parlando in qualche rapporto nella tua vita, se ti sta mostrando che tu non stai vivendo come Lui intende, non trascurare la voce di Dio. Riconosci il tuo peccato, ravvediti finché c'è tempo. Dio è buono, Dio è pieno di amore per il suo popolo. Seppure la condizione del popolo di Israele era grave, era molto grave, seppure loro si erano allontanati da Dio, ancora una volta vediamo il cuore di Dio che ancora si rivolge a loro, ancora mostra loro il loro peccato, ancora continua a chiamarli a ravvedimento. Seguite mentre leggo i versetti 15 e 16, notate due volte c'è la frase «badate al vostro spirito». Badare è un verbo attivo, significa dedicarsi assiduamente, significa avere un grande impegno, una grande dedizione nel fare cosa. Dio comanda al suo popolo, ai mariti, di stare in guardia per non peccare. Seguite mentre leggo da 15. Ma non li fece Dio uno e non di meno lo Spirito rimase in lui? E perché mai uno? Poiché egli cercava una discendenza da Dio. Badate dunque al vostro spirito, e nessuno si comporti perfidamente verso la moglie della sua giovinezza. Poiché l'Eterno, il Dio di Israele, dice che egli odia il divorzio, e chi copre di violenza la propria veste, dice l'Eterno degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito, e non comportatevi perfidamente. Fratelli e sorelle, nella vita cristiana dobbiamo badare al nostro spirito, dobbiamo stare in guardia, dobbiamo combattere contro la nostra carne, per non peccare contro Dio. Non basta avere il desiderio di camminare nelle vie di Dio. Dobbiamo anche metterci da fare, con impegno, con costanza. Questo alla fine, se ci pensate, è il cuore di chi ha vero timore di Dio. Vedete anche in questo il cuore di Dio? Il cuore che sprona il suo popolo a camminare nelle sue vie? Questo è l'amore di Dio che mostra il peccato, che spinge al ravvedimento e che poi incoraggia anche nel cammino che viene dopo. Sarebbe stato giusto se Dio avesse solo distrutto, solo ucciso tutti quelli che stavano peccando nel popolo. Tutti quelli che avevano divorziato, avrebbe dovuto ucciderli subito. Tutti quelli che non stavano amando le loro mogli. Tutti quelli che avevano sposato donne straniere, che erano caduti nell'idolatria, avrebbe dovuto sterminarli. Ma non l'ha fatto. Piuttosto si serve di Malachia in questo caso per parlare a loro. Allo stesso modo, allora, fratelli, se tu oggi riconosci di avere peccato come marito o in generale nei rapporti con gli altri, non disprezzare la voce di Dio che ti parla. Piuttosto corri, ravvediti e accetta, poi confessa il tuo peccato, accetta il perdono che c'è in Cristo e riprendi il cammino e bada al tuo spirito per non peccare più. Poi nell'ultimo versetto del capitolo Dio parla contro un altro peccato e parla contro i falsi insegnanti e insegnamenti anche che già c'erano all'epoca. C'erano alcuni che insegnavano cose false, dottrine che non erano da Dio e in quel senso stavano stancando Dio con le loro parole. Seguite mentre leggo il versetto 17. Voi stancate l'Eterno con le vostre parole, eppure dite, in che cosa lo abbiamo stancato? Perché voi dite, chiunque fa il male è gradito all'Eterno, ed egli si compiace in loro. Oppure, dov'è il Dio del giudizio? Fratelli e sorelle, questo è un peccato in cui anche noi possiamo cadere facilmente, se non stiamo in guardia, se non abbiamo timore di Dio. Per esempio, è facile cadere nel peccato di dire la nostra, piuttosto di dire solo quello di cui siamo sicuri che è veramente così nella parola di Dio. E così possiamo anche noi peccare essendo effettivamente portavoci di dottrine false. Fratelli e sorelle, stiamo in guardia. Non stanchiamo Dio con le nostre parole. Non pecchiamo avendo l'orgoglio di credere di sapere o di voler far vedere che sappiamo quando invece non sappiamo. E stiamo dicendo cose che Dio non dice e stiamo sviando altri. Non pecchiamo così. Piuttosto non diciamo del nostro, ma diciamo solo quello che è la verità di Dio e solo quello di cui siamo sicuri. E se non sei sicuro è meglio che non dici niente. Questi pochi versetti, nell'ultima parte di questo capitolo, abbiamo visto tre peccati distinti, in un certo senso, che il popolo stava commettendo e Dio li stava riprendendo per la sua grazia. Israele stava peccando, essendo disubbidiente a Dio, nel fatto di disubbidire al comandamento di non sposare donne di altri popoli, e poi anche il peccato di essere caduti nell'idolatria, a causa di quel peccato iniziale della disubbidienza. Hanno sposato donne straniere che non dovevano sposare, hanno portato l'idolatria nel popolo, hanno fatto inciampare molti e si sono allontanati da Dio. Allora pensiamo a noi. Tu, in qualche modo, stai portando il peccato nella tua vita? Il modo in cui usi il tuo tempo? Una compagnia sbagliata, quello che guardi, quello che leggi, quello che ascolti, stai portando peccato nella tua vita? Ma nel popolo di Israele c'era anche un altro peccato, il peccato che riguardava i mariti, di non amare le loro mogli e poi di divorziare. Allora, ti rifaccio la domanda. Tu che sei marito, stai amando tua moglie come Dio ti comanda? E in generale, stiamo vivendo i rapporti, i ruoli che Dio ci ha dato come Dio ci comanda? E per ultimo abbiamo visto anche questo peccato di stancare Dio con le nostre parole. Cosa esce dalla tua bocca? Esce solo la verità di Dio? O prego di sì, che dalla nostra bocca esca solo quello che Dio dice. Fratelli, prego che ciascuno di noi prenda quel tempo di esaminare il proprio cuore, vedere se abbiamo questi peccati, tre peccati molto chiari, molto specifici. E se c'è questo peccato in noi, uno o più di questi, grazie a Dio abbiamo il perdono per mezzo di Cristo. Possiamo essere perdonati e lavati anche da questi peccati. Dio ha mandato Malachia per chiamare a ravvedimento il suo popolo. E se Dio ha chiamato a ravvedimento te oggi, tramite la sua parola, non disprezzare questa chiamata. Piuttosto corri a Dio, lascia il tuo peccato. O che possiamo vivere queste verità, perché se viviamo così, se viviamo camminando con Dio, in comunione con Lui, lasciando i nostri peccati, allora saremo veramente benedetti. Preghiamo. Padre, veniamo a Te, prima di tutto ringraziandoti, Padre, per queste verità che Tu ci hai dato anche oggi. Per la Tua grazia, Padre, per il Tuo amore, Tu hai parlato al Tuo popolo Israele, hai mostrato loro i loro peccati, questi peccati che abbiamo visto oggi, fra l'altro. E noi stiamo beneficiando di quell'amore, Padre, di quella grazia che hai avuto verso di loro, perché tramite la Tua parola Tu stai parlando anche a noi, Padre. E voglio pregarti, Padre, che tra di noi, chi ha questi peccati, che avendo sentito la Tua parola, Padre, che non possa avere pace finché non ha lasciato questi peccati, perché ci ostacolano da Te, Padre, ci rubano le benedizioni che solo Tu puoi darci, ci portano lontani nelle tenebre. Padre, voglio pregarti per ciascuno di noi, che possiamo avere un cuore sensibile verso la Tua voce, Padre, a riconoscere il nostro peccato, ad abbandonarlo, per godere della gioia e della pace profonda che possiamo avere solo per mezzo di Cristo. Padre, grazie per come ci hai parlato anche oggi, e che il Tuo nome, Padre, sia glorificato tramite le nostre vite, perché camminiamo vite di santità, vite vicine a Te. Questo Ti chiediamo, Padre, e Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.